Questo è Punto a Capo, abbiamo iniziato la seconda ora, io sono Carlotta Moccetti, con me c'è Isabella Visetti. Nella prima ora abbiamo parlato, tra le altre cose, delle parole che secondo noi hanno un po' caratterizzato questa settimana. Ne abbiamo altre, Isabella?
Sì, io mi sono annotata quante ci hanno detto appunto i nostri ascoltatori, quelle che abbiamo scelto noi: foraggio, fieno, ritiro legale. Gatto a ritiro dalle competizioni di Lara Gut Berami, l'acqua, la legionella, la siccità. Siccità è stata la parola del nostro ospite con cui abbiamo parlato di riviste locali, riviste di Bellinzona. Possiamo chiaramente dire che la parola per la prossima settimana o per la settimana che arriva sarà eclissi, perché lo sappiamo, mercoledì 12 agosto si verificherà un'eclissi di sole che sarà visibile, anche se parzialmente, ma abbastanza presente, oltre il 90% si parla, anche in Ticino. Eclissi, che arriva dal latino eclipsis, significa abbandonare, venir meno, mancare, sparire. Chiaramente evoca l'oscuramento totale o parziale di un astro. Poi anche un significato più metaforico, figurativo: oscuramento, offuscamento, perdita di notorietà e di gloria, si dice, di una persona famosa che poi viene un po' dimenticato, rapidamente dimenticato. E dunque possiamo intuire che la parola per la settimana che arriva potrà essere eclissi.
Certo, i nostri ascoltatori lo sanno, perché forse questa notizia è iniziata un pochino in punta di piedi, però poi proprio ieri sono arrivate le notizie secondo le quali gli occhiali, che vanno sicuramente assolutamente indossati per osservare questo fenomeno, stanno andando letteralmente a rubanzi. Nella Svizzera italiana pare che siano già introvabili.
E dunque forse l'abbiamo indovinata, che sarà la parola che contraddistinguerà i prossimi giorni. Lo sapete, l'abbiamo, forse non l'abbiamo ancora detto, però lo diceva Davide Gagliardi. C'è Nicola Colotti con noi, che ci racconterà tutto su questa eclissi, che viene considerata dagli esperti un fenomeno astronomico molto importante. Ascoltiamo Bruno Mars e poi vi diciamo tutto di quello che accade il prossimo mercoledì 12 agosto.
You want me like I want you, let me hear you scream.
Allora, prossimo 12 agosto, eclissi totale di Sole, la prima visibile da una parte importante dell'Europa continentale in quasi 30 anni. Il Sole apparirà completamente oscurato dalla Luna nella Spagna settentrionale e nell'estremo nord-est del Portogallo, mentre da noi apparirà coperto attorno al 90% circa. Sarà la prima eclissi totale di Sole visibile in ampie porzioni appunto dell'Europa da quella dell'11 agosto del 1999. Nel 2006 e nel 2015 ce n'erano state altre due, ma avevano interessato solo aree ristrette del continente europeo. E con noi per parlare di eclissi c'è il collega Nicola Colotti, appassionato ed esperto di astronomia,
che tra l'altro ci ha portato personalmente un suo piccolo cimelio. Allora, tu hai proprio detto, Isabella, che l'ultima volta che si è verificata un'eclisse visibile anche qua da noi è stato nel lontano 1999, quindi sono sicura che tantissimi tra i nostri ascoltatori, chi perlomeno c'era già, era almeno bambino o oltre, se ne ricorda. Che cosa ci hai portato, Nicola?
Allora, premesso che stavo pensando che per avere, diciamo, un ordine di misura bisogna avere a che fare con qualcuno che abbia almeno superato il mezzo del cammino di nostra vita per ricordarsi che quella dell'11 agosto del 99, perché è 27 anni fa, e quindi magari molti se la ricorderanno, e se la ricorderanno soprattutto perché fu in un orario molto favorevole per un'osservazione di un'eclissi quasi totale di Sole, perché era circa mezzogiorno, e quindi all'epoca ovviamente ci fu un battage mondiale in attesa di quell'evento, almeno a livello europeo. E io ho conservato un vecchio disco che contiene appunto un vetro omologato per osservare il Sole, perché la premessa è doverosa, lo sentirete ripetere ad nauseam: non fate osservazioni fai da te con vetrini anneriti, non utilizzate schermi da saldatore con vetri da saldatore, non utilizzate pellicole fotografiche, non utilizzate, come ho sentito dire da taluni, pellicole di radiografie di quelle ancora vecchie in plastica o cellulosa, perché non garantiscono una protezione della vista, perché nonostante il Sole possa apparire durante il fenomeno diciamo visibile con una leggera schermatura, ci può essere comunque il passaggio di raggi ultravioletti che possono danneggiare gravemente la vista. Quindi utilizzate solo schermi, occhialini omologati per l'osservazione del Sole.
Ecco, tu ci hai portato questo cimelio,
sì,
che hai conservato quindi per 27 anni. Allora, io ricordo c'era stata un po' la gara al gadget, c'erano diverse aziende che avevano creato questi gingilli e li regalavano. Invece notizia di questi giorni, anzi ieri, è proprio stato detto che per quello che riguarda la Svizzera italiana gli occhialini sono totalmente esauriti, venivano venduti anche nei negozi, soprattutto in quelli di ottici, ma l'esaurimento è quasi totale in tutta la Svizzera. Allora, è pericoloso. Che cosa bisogna fare, Nicola?
Allora, ci sono diverse possibilità. Una di queste, ma anche questa comincia a diventare satura, è quella di recarsi nei luoghi dove ci sono dei punti di osservazione. Trovate tutte le indicazioni sul sito della Società Astronomica Ticinese, che è astroticino.ch, lì avrete tutti i riferimenti dei luoghi dove ci sono punti di osservazione, per così dire, professionali, perché nel Locarnese a Cardada c'è l'IRSOL che organizza appunto un appuntamento speciale in collaborazione con gli impianti turistici di Cardada. Nel Luganese l'associazione Le Pleiadi organizza una salita al Monte Lema, e anche lì con diciamo degli specialisti che potranno consentire di osservare questa eclissi, che, lo ricordo, non è totale e sarà comunque di copertura leggermente inferiore rispetto a quella dell'11 agosto del 99. In quell'occasione qui, diciamo nella Svizzera italiana, il Sole fu coperto al 93%. Questa volta sarà coperto fino al 91,8%, quindi 92%, che comunque è una bella copertura. Poi appunto, altro luogo di possibile, diciamo, consultazione con esperti, che in questo caso è organizzata da Astrocalina, è all'Alpe Vicania, che si trova tra Morcote e Carona, però lì vi sconsiglio perché siamo già overbooked, c'è già troppa gente che vuole andare e siccome all'Alpe Vicania poi è difficile accedere anche per ragioni diciamo logistiche, o ci andate a piedi o se no insomma fate attenzione perché rischiate di non trovare neanche il posto dove mettere la macchina. Poi ci sono tutti i luoghi potenzialmente diciamo al di sopra del tramonto del sole, perché va detto, questa eclissi non è particolarmente favorevole per un'osservazione, perché avviene all'ora del tramonto e quindi o si è in alto o si è rivolti verso diciamo l'orizzonte nord-occidentale dove il sole sta tramontando e si ha l'orizzonte libero, altrimenti se ci sono creste di montagna all'orizzonte il sole voi non lo vedrete, cioè vedrete l'inizio ma poi la fase diciamo culminante e la fase finale sarà ovviamente invisibile perché il sole sarà già tramontato.
Ma dicevi quindi poco prima del tramonto che ora è
allora
presumibile?
In questo caso, per quanto riguarda le effemeride, trovate tutti i dati appunto ben stilati dal collega amico ed esperto astrofilo Luca Berti, troverete tutte le indicazioni sul sito della SAT, dicevo appunto astroticino.ch. L'inizio è previsto alle 19:26, il massimo, quindi la massima copertura del disco solare dovrebbe essere intorno alle 20:20 e poi il tramonto del sole, quindi piano piano la sparizione del sole ancora parzialmente coperto, intorno alle 20:38. Ora avrete più o meno in mente che alle 19:26 il sole è ancora abbastanza alto sull'orizzonte per poter cominciare a vedere, però se non avete lo strumento che vi permette di guardare il sole filtrato non si vede praticamente nulla, perché la luce del sole è talmente preponderante che anche guardando con diciamo con dei vetrini speciali e quindi omologati si fa un po' fatica. L'ideale sarebbe avere un binocolo con le coperture, quelle professionali con la carta, però quello è anche difficile da procurarsi.
Decisamente. Diciamo.
Comunque niente paura, perché nel caso abbiate difficoltà a trovare un punto di osservazione, non riusciate ad organizzarvi per andare in un luogo dove viene organizzata un'osservazione di tipo diciamo professionale, niente paura, perché il 2 agosto dell'anno prossimo ce n'è un'altra. E di questa, se volete, vi parlo.
Allora c'è il tempo per procurarsi gli occhialini o per conservare quelli di quest'anno?
Sì, buona fortuna, perché anche lì ho l'impressione che sarà, perché quella sarà davvero potenzialmente straordinaria, sicuramente più interessante e favorevole anche dal punto di vista degli orari rispetto a quella di quest'anno.
Senti, prima di spiegarci perché è un evento astronomico così importante e prima di ascoltare poi Stella Lefty, dici solo, ma chi non li riesce a trovare questi occhialini, che cosa deve fare?
O va lì, oppure ci sono siti, ho letto, che la trasmettono in diretta dai luoghi del Portogallo, davanti allo schermo di un computer.
No, mi rifiuto.
Comunque allora, c'è un ascoltatore che ci scrive, che si ricorda, c'ero anch'io in Piazza Grande a Locarno l'11 agosto del 1999, era in corso il Locarno Film Festival ed era mezzogiorno, la piazza si è oscurata e sul grande schermo del Festival di Locarno andò in onda, credo, Gli Uccelli di Hitchcock o un film di Hitchcock, adesso devo verificare se era Gli Uccelli, comunque un film di quelli lì paurosi di
è tutto
Hitchcock.
Molto suggestivo. Molto
ma non proiettarono l'eclissi in diretta, quindi.
No, però la piazza si oscurò perché appunto, come ricordi tu, era sul mezzogiorno.
Allora, per rispondere concretamente alla tua domanda, l'unica cosa da fare è trovarsi in un luogo dove mettono a disposizione degli occhialini appositi e avere grande pazienza e andarci diciamo con ordine e senza insomma arruffarsi gli uni sugli altri. Altra possibilità, ma non la consiglio particolarmente, è una possibilità, è utilizzare il proprio telefonino per osservare, per puntare verso il sole, quindi farsi coprire la vista ovviamente dal telefonino e scattare delle fotografie, ma mai, mai, sottolineo mai, guardare il sole direttamente con gli occhi, perché si rischia la cecità. On a train back to Boston and we're jumping the gun and I'm telling you baby this is the part I'd run, but I like it when you're
just like it when you're nice to me. Well, there I was, swearing I would never fall in love. All my inhibitions walked out the second you said what's up. So here we go, I'm throwing out the things I used to know. I hate to admit it, but I guess I'm not better alone. On a train back to Boston and we're jumping the gun, and I'm telling you, baby, this the part where I'd run. But I like it when you're nice, like it when you're nice to me.
Stiamo discorrendo di Eclissi con Nicola Colotti, appunto a capo, Eclissi che sarà appunto mercoledì prossimo 12 agosto, abbiamo detto qualche minuto prima del tramonto, dunque un orario poco favorevole per la visione. Arrivano già le domande pratiche, abbiamo detto importante vederla con degli occhialini oppure andare in questi luoghi dove sono organizzate le visioni diciamo pubbliche, collettive, trovate tutte le informazioni sul sito della Società Astronomica Ticinese astroticino.ch.
Nicola, e armatevi di pazienza,
perché poi basta che ci sia il cielo un po' nuvoloso e tutto svanisce, Nicola, è così?
Questa è un'altra delle variabili possibili. È vero che l'orario, diciamo, tendente al tramonto, abbiamo detto all'inizio intorno alle 19:30, non favorisce, diciamo, una buona visibilità se prendiamo in considerazione i cosiddetti cicli diurni, quando, diciamo, verso il tramonto cominciano ad arrivare nuvole sulla parte, diciamo, del occidentale, che potrebbero magari oscurare un po' la vista, però di solito queste nuvole hanno anche la facoltà di essere passeggere, quindi aprire dei varchi. Però davvero armatevi di pazienza, di rispetto per gli altri, io capisco tutti vogliono vedere l'eclissi, però ecco, quando poi arrivano, diciamo, folle di persone, i poveri astrofili che si mettono a disposizione vengono, come dire, un po' soverchiati dall'interesse e dalla curiosità. Detto questo, ribadisco che ci sono luoghi comunque abbastanza in alto, come per esempio il Monte Lema, il Monte Tamaro, il San Salvatore.
Ci chiedono il Monte Generoso, se
il Monte Generoso,
un posto.
Anche la collina del Pensachiasso, sono tutti punti favorevoli. Basta che abbiate un orizzonte libero verso nord-ovest, quando vedrete il sole tramontare. Ecco, da lì potete anche guardare la Santa Pace, sempre, ripeto, che abbiate a disposizione un paio di occhialini o uno schermo omologato per l'osservazione del Sole.
Ecco, diciamo Nicola che tante persone sono appassionate, quindi sanno molto, però tu dicevi forse non è scontato per tutti capire questo fenomeno, no? Quindi due parole su cos'è esattamente l'eclissi del Sole.
Allora, premesso che tra l'altro le eclissi di Sole non sono affatto un fenomeno astronomico raro, ne accadono sovente, il problema è che bisogna trovarsi nel punto giusto. E perché? Perché un'eclissi di Sole è provocata dal passaggio del disco della Luna davanti al disco del Sole. Ora, come scriveva molto acutamente l'astrofisica Patrizia Caraveo, che conosco bene in un suo contributo e ne leggerete tantissimi in questi giorni di scienziati e divulgatori, la Terra ha questa particolarità che è l'unico pianeta nel Sistema Solare e probabilmente nei sistemi planetari conosciuti ad avere la fortuna di avere una Luna abbastanza grande per coprire completamente il disco solare, ed è questo strano rapporto, che è un rapporto numerico molto preciso, e cioè di 400 in buona sostanza il rapporto, perché la Luna è, diciamo, ha un diametro 400 volte inferiore rispetto a quello del Sole, ma il Sole si trova 400 volte più lontano dalla Terra rispetto alla Luna, e questo rapporto di 1 a 400 fa sì che quando la Luna nuova, perché deve essere la Luna nuova, ovviamente quella che noi non vedremmo assolutamente, perché è la fine, diciamo, del ciclo lunare, passa esattamente davanti al Sole e lo copre totalmente. Lo copre totalmente se è un'eclissi, diciamo, di quelle normali, dico così per dire, perché se il rapporto delle distanze varia, quindi se la Luna per esempio si trova alla distanza maggiore dalla Terra, allora apparirà leggermente più piccola e quindi non coprirà perfettamente il disco solare, allora in quel caso si ha una cosiddetta eclissi anulare, ma in buona sostanza l'eclissi di Sole è quando il disco della Luna passa davanti al Sole, si frappone praticamente tra la Terra e il Sole, mentre l'eclissi lunare, che è il suo opposto ma è anche il suo correlato disposto, perché in occasione di un'eclissi solare ci sarà 14-15 giorni dopo comunque anche un'eclissi di Luna, e l'avremo anche in questo caso nella notte tra il 27 e il 28 di agosto, succede esattamente il contrario, cioè la Terra che si frappone tra il Sole e la Luna. E quindi ecco perché le eclissi di Luna durano molto di più e sono molto più facilmente visibili in un intero emisfero, perché la Terra è molto grande e proietta un'ombra molto grande. La Luna è piccolina e quindi il passaggio davanti al Sole dura molto meno, infatti questa eclissi nella sua fase di totalità, che qui non sarà visibile ma sarà visibile nella fascia che scende dalla Groenlandia, attraversa la Spagna e raggiunge le isole Baleari, sarà della durata di circa 2 minuti. Quella a cui facevo riferimento prima, invece, del 2 agosto dell'anno prossimo, del 2027, che avverrà un orario molto più favorevole perché sarà intorno alle 10 del mattino, quella sarà un'eclissi di Sole che nella sua totalità, che attraverserà il Mediterraneo, diciamo la Spagna, il sud dell'Italia, la Sicilia, si arriverà ad avere una copertura totale del Sole di 6 minuti. Ci sono delle eclissi di Sole lunghissime e sono degli eventi, questi sì sono fenomeni astronomici eccezionali. Questa di mercoledì non sarà particolarmente lunga, sarà comunque spettacolare per chi la vedrà totalmente, ma dovrà essere appunto in una zona tra la Spagna e l'Islanda o la Groenlandia. Ci sono persone che sono partite per Burgos, che è una delle località dove si avrà la totalità, ma sarà una totalità tutto sommato abbastanza breve. Poi perché noi osserviamo le eclissi solari? A parte perché sono un fenomeno che da sempre affascina l'umanità, addirittura ci sono i miti legati alle eclissi, no? La scomparsa del Sole, del Dio Sole, che poi riappare meravigliosamente, ma sono diventate ovviamente un fenomeno estremamente interessante per quanto riguarda tutti i moti celesti, quindi il rapporto, diciamo, di rotazione della Luna intorno alla Terra e della Terra intorno al Sole, perché se, diciamo, la Luna e la Terra fossero sullo stesso piano di rotazione rispetto alla rotazione della Terra intorno al Sole, noi avremmo eclissi di Sole in continuazione, ma siccome ci sono delle differenze di inclinazione, questo non accade sempre. Quindi è interessante per i moti celesti, ma è interessante soprattutto, e qui mi riferisco in particolare a quanto fanno gli amici dell'IRSOL, perché il momento della totalità dell'eclissi permette di osservare la corona solare. E questo per gli astronomi è estremamente importante, perché è l'unico momento in cui la copertura del disco della Luna, che offusca completamente la luce accecante del Sole, permette di vedere questo, diciamo, plasma evanescente che avvolge il Sole, che noi chiamiamo corona. E non immaginiamo che quella zona del Sole è una parte, diciamo, della nostra stella, che noi conosciamo poco e che raggiunge i così milioni di gradi di temperatura, anche se usare il termine temperatura in questo caso non è del tutto corretto, però effettivamente noi non sappiamo ancora bene oggi come funziona la dinamica, la fisica del plasma che compone la corona solare. Quindi importante per l'osservazione astronomica, importante per noi perché vediamo un fenomeno che comunque non è così frequente, e soprattutto perché non ci rendiamo conto del fatto che l'ombra che la Luna proietta sulla Terra è un'ombra molto, molto piccola. L'area di totalità durante un'eclissi non è più larga di 300 km. Non so se vi ricordate, ma nel 2024, ci fu un'eclissi di Sole nel nord degli Stati Uniti che attraversava praticamente tutto il continente nordamericano. Le autorità degli stati del centro degli Stati Uniti lanciarono l'allarme perché temevano l'afflusso di milioni di persone sulle strade, nelle strade degli Stati Uniti, che correvano verso l'ombra lasciata dalla Luna, perché i veri cacciatori di eclissi vanno seguendo proprio questa striscia di ombra che non è più larga di 300 chilometri. E conosco astrofili che mi hanno raccontato di aver visto arrivare dal mare l'ombra della Luna proiettata sull'acqua, che deve essere una cosa straordinaria. Se andate in un punto favorevole, nel momento in cui comincia l'eclissi, voi vedrete arrivare l'ombra praticamente sulla Terra, ed è un fenomeno ovviamente straordinario. Però ecco, bisogna trovarsi nel punto giusto, al momento giusto, e avere la fortuna di non avere la nuvola di Fantozzi che ti passa davanti.
Certo, ma mi viene anche un pensiero, Nicola: al giorno d'oggi c'è grande conoscenza, si capiscono questi fenomeni, vengono largamente preannunciati, non veniamo colti alla sprovvista, ma immaginiamo quando questa conoscenza non c'era, chi si è trovato a vivere un momento come questo, non capendo cosa stesse succedendo, probabilmente ha provato solo terrore.
Ma in realtà io non credo che le civiltà antiche avessero poi tutta questa paura dei fenomeni celesti. Certo, ovviamente creavano stupore, ma è proprio forse perché creavano stupore che poi è nata la conoscenza del moto degli astri. Cioè, se noi oggi chiamiamo l'eclissi e chiamiamo il piano in cui la Terra gravita intorno al Sole eclittica, è perché è il piano delle eclissi, perché è in quei punti che avvengono le eclissi. Adesso non sto qui a spiegare tutta la geometria, ma perché noi, imparando a osservare i fenomeni celesti, abbiamo imparato a conoscere la loro ripetitività e soprattutto la loro prevedibilità, e questo secondo me ci ha permesso di evolvere anche come genere umano, che non si lasciava, diciamo, condizionare da fenomeni celesti in maniera irrazionale, perché noi, grazie alla conoscenza delle stelle, abbiamo imparato, per esempio, a conoscere le fasi delle stagioni e dell'agricoltura. Lo avete sentito ripetere anche questo ad nauseam: perché il periodo di maggior caldo durante l'estate lo chiamiamo canicola? Da dove viene la parola canicola? Viene dalla costellazione del cane maggiore, del cane minore, perché il Sole, nel momento, diciamo, in cui noi definiamo di canicola, si trova apparentemente nella costellazione di Orione, o un po' prima, dove ci sono appunto le costellazioni del cane maggiore e del cane minore. Da lì il termine canicola, quindi è il moto apparente del Sole, che ovviamente noi non vediamo le costellazioni. Fammi dire un'ultima cosa a proposito dell'utilità delle eclissi. proprio perché se si ha la fortuna di avere la totalità e di osservarla, diciamo, come si deve, si può vedere nel momento della totalità, si possono vedere le stelle che non si vedrebbero altrimenti, perché c'è il Sole che ovviamente è preponderante. L'eclissi di Sole del maggio del 1919 permise la dimostrazione della teoria di Albert Einstein sulla preminenza della massa rispetto alla luce solare, cioè in pratica la teoria della relatività di Einstein applicata, diciamo, alla teoria relatività generale di Einstein fu dimostrata dall'osservazione di un'eclissi di sole totale nel 1919, quando un certo Eddington riuscì ad andare ad osservare questa eclissi e misurò la posizione apparente delle stelle al momento della copertura totale del Sole e si accorse che si trovavano leggermente spostate rispetto a quello in cui avrebbero, alla posizione in cui avrebbero dovuto essere. Perché erano spostate? Perché la luce di queste stelle veniva deviata dalla preponderante massa del Sole. Questo dimostrò che Albert Einstein aveva visto giusto quando aveva detto che la massa di un grosso corpo celeste piega lo spazio-tempo e quindi spiega anche la traiettoria della luce che passa vicina. Non è una conquista da poco e siamo nel 1919. Tra l'altro, a seguito di questa eclissi di sole, tutti i giornali del mondo dissero della, diciamo, dimostrazione empirica che Einstein aveva ragione e Einstein diventò una star internazionale. Poi qualcuno disse che Eddington aveva un pochino adattato, diciamo, le sue lastre fotografiche, però è servito anche a questo un'eclissi di sole, a dimostrare che Albert Einstein aveva ragione con la teoria della relatività.
Grazie Nicola di tutte queste
spiegazioni. Potrei dirvene mille altre, ma però il tempo ormai è scaduto.
Il tempo è scaduto, però ricordiamo, tu sarai a Effetto Sera mercoledì 12 agosto, proprio nell'orario in cui avviene
io ci crisi. Provo,
ci
perché
provi.
Non sarà facile.
Non sarà facile, dunque,
però la mia intenzione è quella.
Anche un approfondimento lì. Grazie di queste spiegazioni, di averci fatto capire che l'eclissi è un fenomeno meraviglioso, ma anche importante per chi studia gli astri, per chi studia il sole, e grazie anche per l'espressione bellissima, cacciatori di eclissi.
Buona eclissi a tutti.
Dimenticare alle porte del sogno, incontrarti e parlare. Dimenticare alle porte del sogno, invitarti a ballare. Dimenticare ai bordi del cielo, toccarti e volare. lontano a dirsi ho trovato pace, alle porte del sogno rivedo i porti, le nebbie, l'inverno, le ombre, le inutili piogge. Dimenticare.
10.41, punto a capo, il magazine dei sabato mattina estivi di Rete 1, con voi Carlotta Mocetti e Isabella Visetti. E ora proprio andiamo a capo, l'abbiamo fatto con Nicola Colotti con l'eclissi che sarà mercoledì 12 agosto. Ora andiamo a capo e ci recchiamo in Bregaglia, lungo le antiche vie che collegano la valle da Maloia a Castasegna, per scoprire questo che è un territorio incantevole, ma per scoprirlo grazie alle opere di artisti e artiste che hanno partecipato alla Biennale Bregaglia 2026. Un percorso espositivo a cielo aperto è stato inaugurato a inizio giugno, promosso dall'Associazione Progetti d'Arte in Val Bregaglia. Quest'anno il tema è il transiti, un tema che evoca proprio gli spostamenti ma anche il cambiamento, cambiamento in una valle che è una valle cerniera tra nord e sud, attraversata nei secoli da merci, viaggiatori, esperienze, lingue e culture diverse. Con noi questa mattina c'è Anna Radaelli. Buongiorno, ben arrivata a Punto a Capo.
Buongiorno, buongiorno, grazie per l'invito.
Anna Radaelli è curatrice dell'edizione 2026, dobbiamo dire siamo alla quarta edizione, è diventata la Biennale Bregaglia un appuntamento culturale importante per la valle. Ogni edizione vede cambiare il curatore o la curatrice. Allora Anna Radaelli ci racconta come ha costruito questa esposizione a cielo aperto, quali criteri ha seguito per sviluppare il tema transiti.
Sì, allora il tema è veramente molto ampio ed è stato interessante cercare, scoprire, anche andare in valle di persona, fare diversi sopralluoghi anche in momenti diversi dell'anno. La cosa per me fondamentale però è stata anzitutto l'approccio con la comunità locale, perché io non sono originaria della Val Bregaglia, bensì abito in una valle vicina che è la Valtellina. E ha voluto conoscere un po' le aspettative degli abitanti, le necessità per poter procedere poi nella scelta degli artisti e nella proposta delle opere. Ne è uscita una valle veramente vincente, collaborativa, dove tantissime persone si sono date da fare in tutti i modi per aiutarmi, a partire dai contadini, dalle contadine, le persone del comune, le persone delle fondazioni locali che ad esempio abbiamo avuto delle splendide collaborazioni con Pro Natura, la Fondazione Palmira Gaudenzio Giovanoli, la Fondazione Centro Giacometti, oltre ai partner ufficiali della Biennale che sono EVZ e il Comune di Bregaglia naturalmente. Comunque ecco, ho trovato una comunità accogliente e disponibile anche. I criteri per la ricerca artistica sono stati diversi. Anzitutto per me era fondamentale invitare gli artisti a visitare la valle di persona con una residenza d'arte che è avvenuta lo scorso anno, E gli artisti che ho scelto erano tutti artisti che avevano una pregressa esperienza negli spazi pubblici, quindi non solo che fossero abituati a lavorare nei musei o nelle gallerie, ma che sapessero interfacciarsi con tutte le problematiche climatiche, meteorologiche, anche rispetto all'altezza o alle responsabilità, per esempio con un'opera che viene lasciata senza nessuna guardia a controllare, nessuno che controlla per la sicurezza del pubblico e anche dello spazio espositivo. La mostra poi ha preso una vita propria, perché poi è frutto di un vero dialogo continuo e costante tra me, gli artisti e le persone del luogo e anche i proprietari naturalmente degli spazi espositivi. E ci sono diversi criteri, diversi temi che toccano poi questi artisti. Che sono quelli della molteplici, sono la verticalità, lo spostamento di osservazione, l'osservatore che va ad approcciarsi in un paesaggio come quello della Bregaglia, si approccia sicuramente con curiosità, ma anche cercando di cambiare punto di vista, quindi non solo guardando davanti o dietro sé, ma anche in alto o in basso. Dato anche dal paesaggio alpino, oppure il senso di comunità, la ricerca di soddisfare le proprie utopie, ce ne sono davvero diversi, ma i temi fondamentali per me sono quelli dei contadini, del suono e dell'acqua, che sono stati sviluppati da diversi artisti.
Allora, parliamo di di una mostra che è lungo tutta la valle, da Castasegna a Maloja. Dunque è anche un invito a percorrere tutte le località della Bregaglia.
Esattamente, anche i paesi che sono stati scelti in seguito appunto alla consultazione con gli artisti, la proposta delle opere e anche appunto alla significatività di questi luoghi rispetto alla storia, alla geografia della Bregaglia, che comunque è tutto da scoprire. Sicuramente la Biennale non esaurisce la profondità e la ricchezza della proposta culturale e naturalistica della valle, però dà uno spaccato molto profondo, perché sono luoghi, alcuni sono delle chiese, abbiamo San Gaudenzio, abbiamo la chiesa di San Giorgio a Borgonovo, e altri invece sono appunto dei luoghi di passaggio, perché si collocano sulla via principale delle auto, ma altri invece sono luoghi un po' da ricercare, come per esempio nel Alpeggio Cavlocce sono le vie dei contadini, per esempio dei pastori durante la transumanza. Quindi questo tipo di biennale permette davvero, che vi invito a visitare, abbiamo ancora tempo fino al 27 settembre, ci permette davvero di avere uno spaccato sulla la Val Bregaglia nella storia e nel transito sviluppatosi in diverse fasi, quindi sia dagli antichi nell'approccio a piedi, quindi nel transito a piedi, nel percorso a piedi, oppure anche in quello più contemporaneo con i mezzi come l'autobus, la moto o la bici elettrica, perché abbiamo anche creato delle collaborazioni con le aziende locali per poterla visitare in quest'altro modo.
Ecco, come ci diceva prima, quindi una collaborazione con gli artisti, con i contadini, con gli enti locali, sicuramente anche con tanti enti che ci sono sul territorio, più istituzionale. Come è stata accolta un po' dalla valle, dalla popolazione, questo progetto?
Beh, è stato accolto bene, ma non è merito mio, nel senso che comunque è frutto anche di tutto un percorso precedente che è stato fatto dal gruppo di lavoro Progetti d'Arte in Val Bregaglia, che a mio avviso sta facendo un ottimo lavoro all'interno del territorio in cui opera, perché porta anche dei servizi aggiuntivi al territorio. Quindi ecco, io penso che l'accoglienza che ho trovato in questi 2 anni di preparazione sia frutto di un lavoro, di una ratura precedente, mettiamola così, per utilizzare il linguaggio contadino. E io ho trovato un terreno fertile grazie a questo lavoro di squadra, perché una biennale non si può fare da soli, è un lavoro davvero fatto insieme, creato insieme, fatto anche di ascolto e anche di capacità di potersi fermare quando invece non è il caso di fare alcuni passi.
È nata una collaborazione anche con gli allievi delle scuole di Vico Soprano e di Maloja. Che cosa avete fatto insieme?
Sì. Sì, è stato
entusiasmo,
molto interessante.
Anna Radelli, che entusiasmo, bellissimo, questo sì.
Sì, no, è stato splendido vedere effettivamente i ragazzi collaborare con l'artista Dem, che durante l'inverno è venuto a Maloja a proporre un workshop ai ragazzi. L'artista gli ha fatto ragionare gli studenti sul senso di appartenenza alla Bregaglia, al proprio paese. E ha chiesto loro di rappresentare un simbolo che potesse rappresentarlo, e ognuno dei ragazzi l'ha creato, poi l'ha cucito. Alcuni hanno scelto la castagna, c'è una ragazza che ha scelto una porta rossa, qualcuno la stella alpina, qualcuno la torre, insomma si sono collegati a simboli quotidiani che li rendono anche orgogliosi di essere originari di quella zona. E con questi simboli è stata creata una bandiera che è stata esposta poi proprio sulla facciata della scuola Maloja, della scuola bilingue. E questo secondo me è uno di quei valori aggiunti che può portare la Biennale Bregaglia nella collaborazione con la comunità, a riscoprire proprio questi valori attraverso anche gli occhi degli artisti.
Certo, perché l'arte e gli artisti è proprio quello che ci offrono un altro punto di vista, un'altra porta d'entrata per scoprire magari un territorio, anche per gli abitanti che lo vedono magari ogni giorno, vedono dei punti particolari, però grazie a questo spostamento, a questo transito potremmo dire, poi sì, vedono qualcosa d'altro, qualcosa di più, ecco.
Sì, sì. Poi abbiamo anche chiesto ai ragazzi dell'Accademia di Samaden di offrire alcune visite guidate gratuite per chi lo desiderasse. E quindi i ragazzi vengono così coinvolti in prima persona a conoscere il loro territorio, a conoscere la Biennale Bregaglia, ma anche a coinvolgere naturalmente i loro coetanei, le loro famiglie. Quindi in questo modo si crea tutto un lavoro concertato verso quello che può essere il risultato positivo, appunto, come questo.
Beh, abbiamo detto che comunque l'installazione rimarrà, si può visitare fino al 27 di settembre, però qualcosa rimarrà in valle, no, di questa esposizione?
Certamente, sì. Abbiamo il lavoro di Umberto Cavenago, Souvenir di montagna, che rimarrà alla comunità. Perché? Perché l'opera è che è una sorta di masso erratico, è una grande scultura in acciaio corten. Si trova a Maloja al momento, di fronte all'Hotel Kulm, ed è in grado di accogliere anche delle persone al suo interno. Quindi l'idea è un po' di trasmettere la montagna, che non è quella cosa da scalare, da conquistare, bensì il contrario, la montagna è qualcosa che ospita le persone. Quindi c'è ancora questo dialogo continuo tra natura, cultura e il ruolo dell'uomo all'interno di questa dicotomia. E questa opera, dopo la Biennale, verrà spostata all'interno della scuola bilingue di Maloja, che è in via di costruzione al momento, quindi prospettiamo verso il 2027-2028 di spostarla lì, e rimarrà appunto per i bambini, per i ragazzi delle scuole.
Allora, abbiamo detto fino al 27 settembre, ci sono anche delle visite guidate, ho visto, ne sono in programma oggi, ma immagino bisognasse iscriversi e forse non c'è più posto, però ho visto ce ne sono diverse sabato prossimo, l'invito è
chi volesse andare a fare una gita in Bregaglia può consultare il sito biennale-bregaglia.ch, vede l'orario di queste visite guidate, sono diverse durante la giornata, e poi appunto c'è la possibilità anche di noleggiare una bici elettrica per percorrere diciamo la valle, questo percorso espositivo che si snoda da Castasegna fino a Maloja. Grazie Anna Radaelli di essere stata con noi a Punto a Capo, buona giornata e buon lavoro. Ricordiamo, lei è curatrice dell'edizione 2026 di Biennale Bregaglia. Buona giornata.
Grazie, buona giornata a voi.
Bellissima la voce sorridente di Anna Radaelli. Dobbiamo dire che anche per oggi Punto a Capo, andiamo davvero a capo, termina il tempo anche per noi oggi. Dopo di noi c'è Michela Daghini con Pane, Amore e Fantasia. Il tema di questa mattina è sociali prima di nascere, cioè lo sviluppo della delle competenze sociali arrivano prima di quanto noi pensassimo. Si pensa che siano durante l'educazione, dopo la nascita, invece scopriamo che già nel grembo materno, sembra, noi acquisiamo queste competenze. Ospite di Michela Daghini è Vittorio Gallese, neuroscienziato e professore ordinario di neuropsicologia e neuroscienze cognitive all'Università di Parma, e con lui Michela Daghini esplorerà proprio i risultati di una straordinaria ricerca scientifica che sposta l'origine della nostra dimensione relazionale molto prima di quanto avessimo mai immaginato, dunque molto prima della nascita, proprio grazie a una trama biologica intima che viene tessuta grazie a una sintonizzazione tra madre e feto. Dunque una diciamo puntata importante di Pane, Amore e Fantasia.
Bene, allora siamo arrivati ai saluti, Punto a Capo. Noi eravamo Carlotta Moccetti, Isabella Visetti.
Buona giornata e buon fine settimana.
Punto